binomio insostenibile. Buongiorno, cominciamo allora dal primo schema d'assetto della strategia, cioè l'infrastruttura verde-blu, e dal primo dei sistemi funzionali su cui esso si articola, e quindi l'ambiente, con le proposte che portiamo. Punto di partenza fondante per questo tema, come per tutti gli altri, è il quadro conoscitivo diagnostico, quindi la mappa dei luoghi e dei sistemi su cui siamo chiamati a intervenire. Una mappa che è articolata in criticità e fragilità da mitigare e all'opposto in valori da preservare e potenziare. Bisogna però fin da subito sottolineare la doppia valenza di tante componenti. Per fare un esempio, le cave o le aree dismesse da bonificare sono oggi certamente delle criticità, ma sono anche poi delle opportunità di progetto che dobbiamo cogliere. Ulteriore complessità viene dalla necessità di valutare tutte le interconnessioni tra le varie tematiche e le varie istanze, quindi ambientali e climatiche a scala micro e macro, certamente, ma anche economiche, sociali, fruitive, edilizie, sanitarie e di difesa dei rischi, dai rischi. Di questa ricognizione vediamo qui in grigio la mappatura della sigillazione del territorio, cioè l'impermeabilizzazione superficiale, e in azzurro invece una stima qualitativa del livello di produzione dei servizi ecosistemici, che sono quegli, chiamiamoli indicatori, che sintetizzano il contributo che l'ambiente dà alla salute e al benessere dell'uomo. Ad esempio parliamo in termini di abbattimento degli inquinanti atmosferici, del rumore, ma anche della diffusione dell'inquinamento delle falde sotterranee. Parliamo anche di contrasto e adattamento ai cambiamenti climatici, fissazione della CO2, rallentamento del deflusso delle acque piovane, aumento del benessere fisico e psicologico, come ci ha insegnato il recente lockdown, durante cui tutti, secondo me, sentivamo la mancanza del contatto con la natura. Parliamo anche poi di funzione microclimatica, di termoregolazione, soprattutto questo per l'ambito urbano, di funzione didattico, educativa e fruitiva, di funzione ornamentale, di mitigazione visiva, di funzione prettamente naturalistica, quindi di aumento del capitale naturale e della biodiversità. Queste due mappe sono strettamente interconnesse e ci indicano chiaramente una direzione in cui, come urbanistica, possiamo e dobbiamo intervenire. Questo lo vedremo poi tra un attimo, nell'esplicitazione delle proposte. Altro prerequisito è poi la disamina dei descrittori dello stato dell'ambiente, che tradizionalmente appunto descrivono gli impatti negativi dell'uomo sull'ambiente stesso e poi a caduta di nuovo su chi vive in quell'ambiente, quindi livelli di rumore, campi elettromagnetici, qualità dell'aria e delle acque, dei suoli, uso di risorse. Non sempre la pianificazione e in genere l'azione comunale ha gli strumenti per intervenire su queste componenti, al di là ovviamente della necessaria attuazione delle norme in materia, anche dei piani settoriali sovraordinati. In un certo senso però fa eccezione la componente del rumore a cui si riferisce questa immagine, perché il comune su quella ha un ruolo, che è quello proprio della redazione della classificazione acustica comunale, che noi come comune abbiamo da anni, e viene aggiornata poi contestualmente anche al PUG, nonché della mappatura acustica strategica che rappresenta in pratica il monitoraggio dei livelli di rumore da fonte stradale, ferroviaria e industriale, che è stata portata avanti e continuerà ad essere portata avanti dal settore ambiente insieme ad ARPAE. Dall'urbanistica il contributo ovviamente avverrà tramite la pianificazione, soprattutto per quanto riguarda le infrastrutture, ma anche dalla disciplina, con l'attenzione all'acustica nella regolamentazione degli insediamenti, degli usi, delle funzioni, specificamente in caso di servizi sensibili e residenza. Vediamo poi un altro tema su cui il piano deve intervenire, cioè la minimizzazione dei rischi per l'uomo a causa della pericolosità del territorio. Per primo vediamo il rischio sismico. Noi come comune ci siamo dotati di microzonazione sismica, di cui qui vedete un elaborato, che zonizza in pratica il territorio in base alla risposta alle sollecitazioni dei terremoti. Sono quindi condizioni intrinseche legate di base alla geologia, ma il rischio vero e proprio per la popolazione dipende da chi, cosa e come è già insediato nelle zone instabili e cosa permettiamo che vi si insedi ancora. Quindi qui un tema anche di gestione e disciplina. Oltre a evitare nuovi insediamenti in aree instabili, che azioni possiamo mettere in campo? Ovviamente il rispetto sia a livello pianificatorio, ma poi anche progettuale, di controllo della normativa sismica e delle norme tecniche di costruzione. ma anche l'incentivazione alla realizzazione di interventi di miglioramento, adeguamento sismico, in caso di insediamenti pregressi ovviamente, e la formazione, l'informazione a progettisti, tecnici istruttori e direttamente alla popolazione, oltre necessario anche il coordinamento con la protezione civile. Tema sostanzialmente analogo è quello del rischio idraulico. Di nuovo la domanda a cui rispondiamo è chi, cosa e come già insediato e permettiamo che si insedi nelle aree che il PGRA, di cui quella che vedete è praticamente una rielaborazione sul comune, ci dice essere inondabili. PGRA, il piano di gestione del rischio alluvioni. Anche qui per avere un territorio vulnerabile è necessario il rispetto delle norme, ovviamente a livello pianificatorio, progettuale e di controllo, ed importante poi l'interazione a ogni livello con i gestori e le agenzie regionali e interregionali deputate alla protezione idraulica, le opere di difesa, casse di espansione, le opere di laminazione delle acque. Parliamo di AIPO, di consorti di bonifica, per oggi anche di ERA, IMAG, tutti i gestori. Veniamo quindi al progetto. Come progetto per il sistema funzionale ambiente cosa proponiamo? La via ci viene indicata dalle analisi che abbiamo fatto, cioè vogliamo un'infrastruttura verde e blu concepita, progettata e gestita come un sistema integrato che concorre nel suo complesso o tramite alcune delle sue componenti a un'elevata produzione di servizi ecosistemici. Con questo ovviamente non vogliamo dire che perde di significato la classificazione tipologica e urbanistica a cui siamo abituati per il verde e per le dotazioni, quindi parco urbano, di verde attrezzato, i giardini privati, il verde anche inteso come le coltivazioni, oppure lungo le strade, anche i siepi, i filari, o anche il verde ovviamente come con connotazioni più naturalistiche, ecologiche e territoriali che siamo abituati a vedere concentrato lungo i corsi d'acqua, sia maggiori che minori. Vogliamo però dire che è necessaria una localizzazione e poi una progettazione e da ultimo una manutenzione consapevole che tenga in considerazione tutte le funzioni che abbiamo detto prima. È un progetto che si articolerà anche attraverso il piano del verde su cui stiamo cominciando a lavorare e che in sintesi prevederà. Lo vedete nel primo schema, un potenziamento del verde urbano nel suo complesso, dai grandi parchi al più minuto verde multifunzionale, da integrare anche nelle infrastrutture con le cosiddette green infrastructures di cui forse avete già sentito anche nella discussione del PUMS, e anche recuperando e sigillando aree già compromesse, ma anche indirizzando verso soluzioni alternative all'edilizia tradizionale, quindi che integrino il verde alla funzionalità pratica, ad esempio per la laminazione delle acque meteoriche o per l'isolamento acustico e termico in edilizia. E queste ultime che ho citato sono le ormai note nature-based solutions, come ad esempio le pareti, le coperture verdi oppure i rain gardens. Secondo schema vuole invece rappresentare con un ideogramma la connessione del sistema urbano a rurale, dalle aree naturalistiche, sia nuove che esistenti, e poi anche verso l'esterno. Una connessione fisica dando forza a greenways e vie d'alberi, ma anche un avvicinamento figurato con ad esempio il sostegno a iniziative tipo orti urbani o parchi campagna. E quindi anche, questo è il terzo schema, una fascia periurbana che funga da mitigazione alle infrastrutture più impattanti, ma si ampli anche per aprirsi a progetti di funzione, di fruizione, di avvicinamento alla campagna e di formazione, oppure di agricoltura sostenibile o legati alla filiera corta o all'agricoltura sociale. E queste sono magari aree che hanno perso valore ai fini produttivi agricoli intensivi, ma devono e vogliono acquisire nuove funzioni. Parliamo quindi di un approccio sistemico, multifunzionale, a scala variabile a seconda dei temi del momento progettuale che si affronta, da attuarsi in sinergia pubblico-privato, tramite prescrizioni e parametri, come abbiamo già fatto recentemente, inserendo degli appositi articoli nel RUE per permeabilità e piantumazione, ma anche tramite linee guida e abacchi, tenendo a riferimento delle buone pratiche sia vicine, ma anche magari di partners in progetti europei. E anche tramite, da ultimo, la negoziazione che avverrà, ad esempio, in sede di definizione degli accordi operativi. Da ultimo, una considerazione che non vogliamo dare per scontata, e cioè che la lotta al cambiamento climatico è una sfida che va affrontata sia a scala locale che globale. L'Europa, abbiamo detto, lo fa con il cosiddetto Green Deal e le politiche locali e territoriali del nostro comune sono già coerenti quando si propongono di preservare, valorizzare, incrementare il capitale naturale, di sostenere la costruzione di ecosistemi sani, di proteggere i cittadini dai rischi e dagli impatti ambientali, e di questo già abbiamo detto. Ma per operare una trasformazione in chiave sostenibile, soprattutto dell'economia, è necessario anche agire a scala vasta, e per questo Modena è parte attiva del Patto dell'Emilia Occidentale sul clima, insieme ai capoluoghi di Reggio, Parma e Piacenza. Questo ha lo scopo di progettare politiche innovative in materia di emissioni, inquinamenti, energia, economia circolare, ma anche di edilizia, mobilità, approvvigionamento alimentare, filiera corta e biodiversità. Queste politiche sono anche già declinate a livello locale e dunque nella pianificazione del singolo comune in urbanistica, ma come anche in altri settori, quali gli investimenti, i bilanci, l'innovazione, sempre in sinergia tra il pubblico ed il privato. A questo proposito vi segnaliamo che già il PUG prevede una progettualità che prende proprio il via da questo patto, ed è il progetto del Miglio Verde lungo l'autostrada A1. Con questo io ho finito.